Torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e
siamo in collegamento con Michele Giorgio che è a Gerusalemme. E buongiorno.
Allora, siamo in collegamento con Michele Giorgio, scusate, ho avuto un'incertezza tecnica. In collegamento con Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto e di Pagina Esteri, che si trova, come sapete, a Gerusalemme, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per questa corrispondenza. Ovviamente vorremmo parlare da sapere, insomma, cosa succede nella striscia di Gaza dopo la risoluzione ONU finalmente votata, anche se, insomma, sui giornali leggiamo che succedono cose peggiori, neanche rimasta la stessa situazione.
Ma le notizie di questa mattina, al di là di quelle oramai drammatiche da 6 mesi a questa parte, di bombardamenti, morti, feriti, e che da un punto di vista politico e militare pare che sia diventata imminente l'offensiva israeliana contro la città di Rafah. Almeno queste sono le notizie che girano sulla stampa locale. E sembra appunto che Israele abbia, tra l'altro, anzi non sembra, scusate, ma ha chiesto agli Stati Uniti poi di fare quell'incontro che era stato cancellato da Netanyahu dopo il voto alle Nazioni Unite, incontro che serve proprio a spiegare quella che sarà la strategia israeliana militare contro Rafah, città che, lo ricordiamo, ospita circa 1 milione di sfollati palestinesi, oltre ai suoi 300-400 mila abitanti, e proprio la sorte di questi civili, oltre che della città in se stessa, ovviamente preoccupa da settimane, anzi oramai da un paio di mesi, il mondo intero. Gli stessi Stati Uniti si sono dichiarati contro questa offensiva israeliana contro Rafah, ma a quanto pare non c'è modo di far cambiare idea al premier israeliano Netanyahu. È una situazione molto molto delicata, tra l'altro ci sono le organizzazioni armate palestinesi, non solo Hamas, ma in particolare Hamas, che hanno detto che si stanno preparando a questa offensiva che ritengono anche loro imminente, e quindi dobbiamo probabilmente prepararci ad una nuova escalation di militare nel sud di Gaza, con conseguenze che potrebbero essere devastanti. Mentre dal punto di vista politico nulla si muove, e al di là delle dichiarazioni critiche della politica di Israele, di condanna di Netanyahu anche da parte degli Stati Uniti, poi gli stessi paesi occidentali non adottano nessuna politica per indurre il premier Netanyahu ad andare verso un cessate il fuoco vero e proprio, permanente, ad una soluzione politica di questa crisi.
Nel frattempo vanno avanti i bombardamenti ancora, se abbiamo capito bene, gran parte, insomma, intorno ancora all'ospedale Ashifa è uno dei principali centri, insomma, di bombardamento.
Beh sì, io insomma seguo questa storia oramai da giorni, perché sono una dozzina di giorni che Israele ha lanciato questa seconda operazione contro l'ospedale Shifa con le sue truppe speciali, con la copertura delle forze aeree, naturalmente delle forze corazzate. Israele ha parlato dell'uccisione e dell'arresto di centinaia di militanti e dirigenti di Hamas, sta di fatto che i palestinesi invece denunciano come questa operazione militare abbia sostanzialmente devastato tutta la zona intorno all'ospedale Shifa, e l'ospedale Shifa stesso ha subito danni molto gravi, ci sono numerosi civili uccisi, molti altri sono stati costretti alla fuga in condizioni davvero eccezionali, si parla di torture, di abusi, insomma di un po' di tutto, e nella zona dello Shifa tra l'altro i testimoni riferiscono anche di un forte odore di morte, quello dei cadaveri lasciati in strada sul terreno, e di un paesaggio ormai lunare, perché l'esercito israeliano compie incursioni all'interno degli edifici intorno allo Shifa, dove dicono, dove i soldati israeliani dicono si anniderebbero i combattenti palestinesi, e dopo, al termine di queste operazioni, questi palazzi spesso vengono distrutti, vengono dati alle fiamme. Quindi è una situazione davvero molto molto grave, e dobbiamo ricordare che nei giorni scorsi Israele ha anche circondato di nuovo altri due ospedali palestinesi, a Khan Yunis l'ospedale Amal e l'ospedale Nasser. Quindi situazione davvero molto molto difficile, soprattutto per i civili.
Senti, rispetto all'approvvigionamento di cibo, insomma, sappiamo della situazione devastante anche da questo punto di vista. Negli ultimi giorni qua, come sai, insomma, la propaganda è molto alta, ci sono giorni in cui ci fanno vedere il cibo che arriva paracadutato, per giorni si è parlato del ponte, del molo che, e della nave di Open Arms. I tir sappiamo che sono ancora oltre il valico di Rafah fermi. Ci sai dare qualche notizia su questo?
Ma la situazione non è cambiata granché, rispetto soprattutto a quello che è il trasporto via terra terrestre, perché il camion continua ad entrare con il contagocce, un numero limitato, e solo dal sud, e quindi per raggiungere il nord di Gaza, dove tra l'altro i convogli delle Nazioni Unite, in particolare dell'UNRWA, non possono più andare. Però diciamo, per raggiungere il nord di Gaza è estremamente difficoltoso, perché innanzitutto bisogna avere i permessi dell'esercito israeliano, poi bisogna contare anche il fatto che Gaza è devastata, quasi distrutta, le sue strade sono distrutte o gravemente danneggiate, quindi gli autocarri devono compiere dei percorsi molto tortuosi per raggiungere le regioni del nord, che sono quelle più affamate e più in difficoltà, dove vivono 200, forse 300.000 palestinesi, non si sa bene, vivono, nel senso cercano di sopravvivere e di muoversi tra le macerie in situazioni davvero molto molto difficili. Quindi, e poi abbiamo visto anche quelli che sono stati i massacri del 29 febbraio, degli affamati che avevano dato l'assalto ad un convoglio di autocarri e poi sono stati o sono morti nella calca oppure sono stati colpiti dal fuoco israeliano. Abbiamo visto anche di altre persone uccise mentre cercavano di procurarsi del cibo, e mentre invece questi tentativi estemporanei che gli Stati Uniti e altri paesi cercano di portare a Gaza attraverso il cielo con i lanci, con il paracadute, si stanno dimostrando non solo insufficienti ma anche inefficaci e persino pericolosi, perché ad esempio dobbiamo tenere conto che molti di questi lanci hanno anche causato delle vittime, come è capitato qualche settimana fa, e nei giorni scorsi almeno 12 persone, tra cui ragazzini, sono annegati perché questi aiuti erano caduti in mare e tutti si sono lanciati nelle acque davanti Gaza nel tentativo di recuperare questi pacchi che erano caduti in mare e di portarli a riva. Quindi è una situazione davvero difficile, non solo per il cibo che non viene distribuito, ma che diventa persino pericoloso poi procurarselo quando c'è.
Senti, volevamo chiederti anche informazioni, insomma, rispetto alla Cisgiordania e in particolare anche rispetto a Gerusalemme. Ci stiamo avvicinando al giorno della Pasqua, che insomma storicamente è sempre stato un momento di grande tensione.
Beh, la situazione in Cisgiordania è sempre molto tesa, lì c'è una guerra a bassa intensità, un'offensiva israeliana a bassa intensità che va avanti anche da prima del 7 ottobre, ma che si è accentuata dopo il 7 ottobre. L'ultima incursione delle numerosissime che le forze speciali israeliane dell'esercito e della polizia hanno effettuato nelle città palestinesi è avvenuta a Jenin, città particolarmente presa di mira, dove sono stati uccisi l'altro ieri, nelle ultime ore, tre palestinesi, due dei quali da un drone. Quindi c'è una situazione molto difficile, una grande tensione tra palestinesi e coloni israeliani. C'è stata anche una sparatoria questa mattina a Gerico, nei pressi di Gerico, con tre israeliani feriti. Quindi tutto questo poi si aggiunge al fatto che naturalmente la crisi ha causato anche un aggravamento della condizione economica della Cisgiordania. Tenete presente che oltre 100.000 palestinesi prima del 7 ottobre lavoravano in Israele, a distanza di quasi 6 mesi solo poche migliaia sono stati ripresi al lavoro, hanno riottenuto il permesso, alcuni nelle colonie, alcuni in Israele, ma la stragrande maggioranza resta a casa. La disoccupazione in Cisgiordania è molto alta e quindi c'è anche un problema proprio di sostentamento di migliaia e migliaia di famiglie. A Gerusalemme la situazione è apparentemente calma, ma la tensione cova sotto la cenere. Domani sarà venerdì di Ramadan, si attendono decine di migliaia, forse 100.000 e più fedeli in preghiera, ma ci sono anche restrizioni israeliane che provocano attenzione e vedremo come andrà a finire. Quindi è chiaro che la Pasqua, domani tra l'altro sempre venerdì e sempre nella città vecchia di Gerusalemme, si svolgeranno anche i riti della Via Crucis, del Venerdì Santo, però questa Pasqua è chiaro che è una Pasqua di tensione, una Pasqua senza turisti, con gli hotel che sono vuoti e quindi in grandissima difficoltà, e stanno vivendo un periodo persino più difficile, potenzialmente più difficile di quello vissuto già durante il Covid.
Senti, ti chiediamo qualcosa anche rispetto al confine con il Libano. Insomma, negli ultimi giorni la situazione anche lì un'escalation, insomma, di lanci di missili da parte di Israele in territorio libanese, insomma ci sono stati morti, e poi ieri dei missili da parte di Hezbollah nella direzione opposta. Non so se ci puoi dare notizie.
Ma la situazione anche oggi resta molto tesa, lì siamo davvero sull'orlo di un'altra guerra, una guerra aperta tra Hezbollah e Israele. Sta di fatto comunque che soprattutto nelle ultime ore ci sono stati degli attacchi israeliani in un villaggio libanese che hanno ucciso in un centro sanitario islamico 7 paramedici, almeno queste sono le notizie che hanno riferito i media libanesi che arrivano da Libano. E Hezbollah ieri mattina ha reagito sparando 30 razzi verso la città di Kiryat Shmona, che è il centro abitato più importante nell'estremo nord di Israele, e lì un razzo ha colpito un capannone industriale uccidendo un cittadino druso di Israele di 25 anni. Israele subito dopo ha reagito colpendo, pare, un caffè, un locale pubblico dove c'erano alcuni esponenti di Hezbollah o militanti di Hezbollah, non si sa bene. Sta di fatto comunque che almeno 9 persone, quindi in gran parte civili, sono stati uccisi in questo attacco. Questa è la situazione, anche oggi ci sono nuove tensioni, nuovi scontri e questa tensione potrebbe davvero sfociare, per la piega che ha preso soprattutto in questi ultimi giorni, nelle ultime ore, in un conflitto aperto. D'altra parte Israele si è detto perfettamente in grado di poter fronteggiare due avversari sia a sud, a Gaza appunto, che a nord, e molte voci in Israele premono per un attacco anche di terra, almeno nel Libano del Sud.
Senti, ti facciamo un'ultima domanda. Abbiamo letto su Arez di una situazione, diciamo, tesa all'interno dello Stato di Israele relativa alla proposta di imporre l'obbligo di coscrizione militare anche per gli ultraortodossi. Non so se questo ci puoi, insomma, aggiornare, perché sui giornali italiani non passa niente di questo.
Ma il governo israeliano ha tremato nei giorni scorsi su questa vicenda appunto del prolungamento dell'esenzione per gli ebrei ultraortodossi dal servizio di leva. Premettiamo questo, che in Israele gli ultraortodossi, gli ebrei Haredim, così come vengono chiamati in lingua ebraica, sono più o meno quasi tutti esenti dal servizio di leva. Rispetto ad anni fa ci sono più giovani che cercano di, diciamo, di sfuggire un po' a quello che è il modello di vita molto chiuso delle loro comunità, scegliendo appunto di entrare, di integrarsi nella società israeliana e di farlo attraverso il servizio di leva, che resta il, come dire, la spina dorsale della società stessa israeliana. E quindi negli ultimi anni c'è stato un aumento di partecipazione di ebrei ortodossi al servizio di leva, e tra l'altro tra i soldati israeliani, soprattutto delle unità speciali, ci sono anche non pochi ultraortodossi o ortodossi, anche tra i soldati uccisi. Detto questo, gran parte delle comunità haredim ultraortodossi restano contrarie per motivi religiosi al servizio di leva e non vogliono farlo, quindi continuano a protestare e chiedono a Netanyahu, attraverso i loro partiti, che sono partiti alleati di Netanyahu, di non poterlo fare, di continuare sulla stessa strada conosciuta sino ad oggi. Sta di fatto comunque che le pressioni crescono anche all'interno della maggioranza, perché con Israele in guerra ci sono tanti deputati anche della maggioranza, sicuramente della maggioranza, e non solo dell'opposizione, che dicono che il carico militare deve essere sulle spalle di tutti i cittadini e non solo di quelli laici o comunque religiosi ma nazionalisti, che oggi rappresentano una porzione molto ampia della società israeliana. E quindi sotto queste pressioni Netanyahu fa fatica a portare avanti la sua proposta, che sostanzialmente prolunga ancora la possibilità per i giovani religiosi di non fare il servizio di leva, con tutta una serie di escamotage. Sta di fatto che è una questione estremamente calma, e davvero potrebbe essere questa la goccia che rischia di far traboccare il vaso e quindi di provocare la caduta del governo e di causare quello che Netanyahu non vuole assolutamente. Netanyahu cerca di prolungare la vita del governo, porta avanti la guerra, spera di vincerla nei suoi termini chiaramente, e con questo cercare di giocarsi poi le sue chance quando ci saranno le prossime elezioni.
Senti, Michele, noi ti ringraziamo molto, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, altrimenti ti richiamiamo nei prossimi giorni.
Io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro.
Grazie a te, ciao.